Ma io credo proprio di sì, nel senso che c'è un diritto che, mentre il diritto penale era stato tradizionalmente prerogativa degli stati, ciascuno nell'ambito del suo territorio, c'è una, da Norimberga in poi si è diffusa, ma soprattutto negli ultimi 15 anni, l'idea di una serie di crimini che interessano la comunità internazionale nel suo complesso e che comportano un obbligo di tutti gli stati di perseguire i responsabili, indipendentemente dal fatto che il crimine sia avvenuto sul proprio territorio, o ancora di più di avere questi crimini perseguiti da una giurisdizione internazionale. Abbiamo visto un proliferare di giurisdizioni internazionali a questo riguardo.
Ma come facciamo a distinguere i reati penalmente perseguibili a livello internazionale? Noi sappiamo che all'interno dello Stato italiano c'è il codice penale che appunto li sancisce, li enumera e ne associa delle pene. Dal punto di vista sul profilo internazionale, invece, come si orientano anche i
Ecco,
giudici?
la differenza sta proprio del fatto che il crimine diventa internazionale quando abbia certe caratteristiche. Le faccio un esempio. Il crimine di tortura, che peraltro non c'è nel nostro ordinamento, ma nella maggior parte degli ordinamenti esiste. Il nostro ordinamento non si è ancora adeguato alle convenzioni in proposito. Ma il crimine di tortura è un crimine di carattere nazionale. Quando venga posto in essere nel contesto di un conflitto armato e venga esercitato nei confronti di persone che dovrebbero essere protette durante il conflitto armato, vale a dire civili o prigionieri di guerra, diventa un crimine di guerra che interessa il diritto internazionale. Quando in tempo di pace venga posto in essere nel quadro di un attacco sistematico o diffuso nei confronti di un gruppo, di una popolazione civile, diventa un crimine contro l'umanità che rileva direttamente del diritto internazionale. Mentre cioè un normale crimine che non abbia queste caratteristiche, questo contesto, è un crimine che rimane un crimine statale, quando abbia queste caratteristiche diventa crimine internazionale.
C'è un'altra grossa differenza rispetto, diciamo, agli ordinamenti statuali nazionali. In quei casi lì ci sono delle polizie giudiziarie, insomma, ci sono chi realizza la persecuzione di chi ha commesso dei reati. Nel caso invece del diritto penale internazionale, questo è assai più difficile. C'è l'esempio dell'ex Jugoslavia, in cui alcuni criminali sono stati arrestati, però vediamo anche nel caso del presidente sudanese recentemente condannato, questo è quasi impossibile da perseguire.
Beh, diciamo che la giustizia penale internazionale, per funzionare, proprio perché non ha un braccio, diciamo così, un braccio esecutivo, coercitivo, come hanno le giurisdizioni statali, può funzionare soltanto attraverso la cooperazione degli stati. Quindi la giustizia ha la necessità della cooperazione degli stati e se gli stati non cooperano, indubbiamente non è in grado di funzionare. In nessun modo, non si tratta solo dell'arresto delle persone, ma anche di tutta la cooperazione, per esempio, per l'audizione di testimoni. Se uno Stato non dà un visto, per esempio, a un testimone perché venga a testimoniare nel paese, per esempio, all'Aia dove c'è il Tribunale internazionale, evidentemente che il Tribunale si trova nella impossibilità di sentire questo testimone. Quindi la cooperazione degli Stati è necessaria nella fase iniziale delle indagini, che lo Stato deve consentire al procuratore di fare le indagini, nella fase successiva dell'arresto delle persone, nella fase del processo e finalmente nella fase dell'esecuzione delle sentenze, perché normalmente le sentenze, i condannati vengono inviati presso alcuni stati per l'esecuzione della sentenza.
Ecco, proprio questa cooperazione internazionale mi fa sorgere un'altra domanda. Io penso che una delle grossissime difficoltà, e lei dalla sua grande esperienza può confermarmelo, è, come dire, il tentativo di far convivere le ragioni di un diritto, di diritti anche universali, come sono quelli del rispetto delle persone, e dall'altra parte invece le ragioni della politica, soprattutto della politica internazionale, che il più delle volte, purtroppo aggiungiamo, è realpolitik, cioè ragion di Stato, non guarda in faccia di certo a nessun tipo di diritto. Quante pressioni ci sono nel cercare di implementare questo diritto penale internazionale?
Beh, diciamo più che pressioni, ci sono difetti di cooperazione. Più che vere pressioni sui giudici o sul procuratore, c'è il rifiuto di cooperare da parte di taluni stati. E quindi è un processo che è tutto ancora molto in divenire, agli inizi probabilmente di un suo sviluppo. Se uno guarda i passi fatti in 15 anni, in soli 15 anni sono passi notevoli nonostante questo. Però è vero che ci sono degli effetti che spesso sono ritardati. Ecco, ci sono anche nella ex Jugoslavia, ci sono alcuni fra i maggiori accusati. Milosevic a un certo momento è stato arrestato Karadžić, che in questo momento si trova all'AIA, non è ancora stato arrestato Mladic. Cioè passano dei tempi che sono certamente troppo lunghi per la giustizia, ma che d'altra parte sono proprio inevitabili per questa caratteristica del difetto di cooperazione degli stati, che, come giustamente dice lei, spesso ispirano la loro politica a considerazioni che non sono quelle dell'amministrazione della giustizia, ma sono politiche diverse, di interessi diversi.